il comandamento Lo Tirzach, il comandamento che apre la seconda tavola, è come un voltare pagina. Poi è un comandamento che secondo, insieme proprio a Kabed et Aviha ve et Imecha, viene considerato il Merkaz, viene considerato il centro di tutte le Aseret HaDibarot. E un'altra cosa particolare è che se leggiamo le Aseret HaDibarot nel libro della Torah e leggiamo la Torah che presenta anche i segni, i teamim del canto della Torah, noteremo che proprio la Aseret HaDibarot hanno una doppia presenza di teamim, e questa è una stranezza che non capita nella Torah normalmente, ma solo nella Aseret HaDibarot, sia in quelle di Itro sia in quelle di Vaet Hanan, il Tam Elion e il Tam Tachton, cioè un segno di cantillazione che si trova sopra la lettera e contemporaneamente c'è sotto un altro segno di cantillazione. Quindi chi la lettura della Torah, diciamo così, specialmente per leggere i comandamenti cantati, bisogna sapere se si legge il Tam Tachton o il Tam Elion. Questo viene da due scuole diverse, una era la scuola di Tiberiade, l'altra era la scuola di Bavello, quindi non entriamo in questo discorso, ma la peculiarità della differenza tra il Tam Tachton e il Tam Elion, per esempio il Tam Elion è quello che divide tutte le Aseret HaDibarot in 10 parti uguali, determinando poi una particolarità di due comandamenti come lo Iye, esatto, e Zachor Shamor et Yom HaShabbat Rekadesho, che sono i due versi più lunghi di tutta la Torah, mentre Lo Tirzach, Lo Tinaf e Lo Tignov sono ogni comandamento è un verso, quindi i versi più corti di tutta la Torah. E il fatto che questo Lo Tirzach sia il primo di questi tre lavin, diciamo così, di questi tre comandamenti negativi nella seconda tavola, apre un ragionamento. Diciamo così che nell'esegesi classica possiamo vedere che per esempio Ibn Ezra commenta il Lo Tirzach dicendo Beyadecha o Bilshonecha, tanto per fare un piccolo passaggio con i nostri più grandi commentatori, cioè Lo Tirzach va letto sia come non uccidere con la tua mano, cioè quindi uccidere, mettere fine ad una vita con la tua mano, quindi con uno strumento che può eliminare una persona, o Bilshonecha, o con la tua lingua. Si può uccidere anche la persona con le parole, usando in maniera impropria le parole. Oppure, come per esempio il più grande commentatore sull'Lo Tirzach non dice nulla, Rashi non dice niente, e sfrutterò un pensiero proprio di Joachim che spiega molto bene questo silenzio di Rashi. Mentre questo silenzio di Rashi, che appunto nel pensiero di Joachim nel suo libro Le 10 parole, dice che questo tacere è proprio il commento, cioè il tacere di Rashi è il suo commento. E noi dobbiamo essere stimolati esattamente da questo commento di Rashi. Il parallelismo tra le due tavole, come sicuramente già è stato detto nelle lezioni precedenti, cioè ad ogni comandamento della prima tavola corrisponde un collegamento con il comandamento della tavola di fronte, noi abbiamo che Lo Tirzach è collegato con Anochi Hashem Elohecha. E quindi abbiamo nella tavola sinistra questo non uccidere, questo Anochi, ed è spiegato dai maestri che il fatto di non uccidere colui che è Tselem e Demut Elohim, cioè non devi uccidere colui, eliminare ciò che rappresenta l'immagine e la somiglianza di Dio nel creato. Ma c'è qualcosa di più, per dire che non uccidere, il modo particolare, dice Waknin, con cui Hashem si è rivelato dicendo Anochi, cioè dicendo io sono, cioè non dovrai uccidere l'io sono. Ora questo Anochi, io sono, diciamo così, io sono, noi in ebraico lo possiamo dire sia come Anochi e sia con Ani. E nel testo della Torah, confermatemi se non dico una cosa errata, Anochi, la parola Anochi la troviamo nella Torah, nel testo biblico, soltanto collegata a Hashem, mentre Ani sia ad Hashem sia all'essere umano. Non mi pare che un essere umano nella Torah o nel Tanakh si definisca con Anochi, diciamo così. Ah, mi Anochi, forse si è letta il parola, è Moshe Rabbeinu che dice mi Anochi, ecco già. Però ecco, questo Anochi è l'insieme, cioè prende sempre Ani con la Kaf dentro. E la Kaf è una lettera che, spiegano i maestri della Kabbalah, tiene al suo interno la Kaf, cioè la mano, il pugno, che può essere chiuso o poi può essere aperto. Allora il fatto di che Anochi, io sono colui che Kaf tiene la mano aperta, la mano distesa. C'è questa mano distesa, quindi un protendere verso l'altro. Verso l'altro. E il protendere verso l'altro è la, diciamo così, è la via per essere protetti dal, diciamo così, da questa piaga dell'uccidere le persone. Cioè nel momento in cui noi apriamo con la nostra mano verso il prossimo, a questo punto c'è comunicazione, c'è contatto, c'è un dare, perché questa è la mano che dà, ma è la mano che prende. Cioè la mano aperta è quella che può dare e quella che può prendere da un altro che ti ha aperto la mano. Quindi questa comunicazione è esattamente il mezzo per essere protetti dall'uccisione. Perché? Perché nel momento in cui manca la comunicazione, spiega Waknin, manca la comunicazione, è il primo reale pericolo per passare ad azioni violente, ad azioni appunto che possono provocare la fine di un altro essere. Ora, che cosa ci definisce come esseri umani? La Torah ci dice Vayitzer Hashem Elohim et Adam afar min Adama, cioè Dio plasmò, il Signore Dio plasmò Adam, l'uomo, l'essere umano, afar min Adama, cioè polvere dalla terra. Ecco, quindi il rapporto uomo-polvere della terra, Adam-Adama, è abbastanza noto a tutti voi. Ma questo rapporto Adam-Adama è sufficiente per essere definiti come esseri umani? Il testo più avanti ci dice Vaipach be'afav nishmat chayim vayadam lenefesh chaya. Quindi Kadosh Baruch Hu ha questo Adam preso dall'Adama, gli ha soffiato nishmat chayim, respiro di vita, vayadam lenefesh chaya. Ed ecco che l'uomo diventa nefesh chaya, diventa essere vivente. È lo spirito divino che fa dell'uomo l'essere vivente, perché poi nefesh chaya non è chiamato solo uomo nella Briat Olam, anche gli animali sono nefesh chaya. Qual è la differenza adesso fra il nefesh chaya Adam e il nefesh chaya degli animali? E qui Rashi ci dice qualcosa di interessante, cioè che è la parola e la conoscenza, cioè dibur e daat, che fa la differenza. Cioè la capacità di esprimere, di proferire parola, ma non solo una parola che viene dal daat, che viene dalla conoscenza, dalla capacità di esprimere parole corrette. Quindi si è esseri umani perché abbiamo questa capacità, cosa che non c'è in nessun'altra creatura, ma non solo. E qui è interessante ripercorrere i giorni della creazione, che per esempio il primo e l'ultimo giorno della creazione, nel primo giorno della creazione abbiamo Shamaim e Arez in generale. Quindi abbiamo mondo superiore e cosiddetto mondo inferiore. Poi il secondo giorno abbiamo soltanto il mondo inferiore, cioè viene trattato soltanto il mondo inferiore. Il terzo giorno si torna al mondo, a trattare il mondo superiore con le stelle, con gli astri, eccetera. Poi si torna a far spuntare la terra dalle acque con il mondo inferiore, poi si passa al quinto giorno, mondo superiore, poi si passa al mondo inferiore con il brulicame degli animali, eccetera, eccetera, e al sesto giorno abbiamo il connubio tra mondo superiore e mondo inferiore, cioè la creazione dell'essere umano, che è stato preso dalla parte materiale e per essere vivente gli viene ispirato il Ruach Chaim, lo spirito di vita. Ed è su questo serviva Rashi per poi spiegare che il commento molto breve del Baal HaTurim. Perché cosa dice il Baal HaTurim all'Ot Tirzach? Dice il Dibur Shishi, è la sesta parola, Ve'yeshbo Shishah Otiyot. E l'Ot Tirzach sono due parole, l'Ot due lettere, Tirzach quattro lettere, sono sei lettere, Lomar Lecha She'adam Nivra Bayom HaShishi. Cioè per dirti che l'essere umano è stato creato nel sesto giorno. Quindi l'Ot Tirzach, cioè quell'azione che può mettere fine alla vita di un individuo, stai bene attento. In effetti il comandamento di Lo Tirzach ci dice anche un'altra cosa importante e rilevante, per esempio, che tutte le Aseret HaDibarot, in qualche maniera, sono considerate il primo esempio di una affermazione di una morale assoluta, cioè comportamento morale, di un'etica, di un modo di vita, ma per esempio, a differenza di alcuni Diberot, per esempio nella prima tavola, nella seconda tavola non troviamo per esempio neanche una spiegazione, non troviamo un chi, non troviamo un leman, non troviamo questi termini che vanno a motivare, diciamo così, quel comandamento, come per Shabbat ci viene detto perché in sei giorni Dio ha creato il cielo e la terra, oppure il kibud avvaem, leman yari funyamecha l'adama, affinché si prolunghino i tuoi giorni sulla terra. Da quest'altra parte invece abbiamo Lot Yitzach, Lot Inaf, Lot Ignov, Lot Ane, Lot Achmob. E non viene spiegato assolutamente nessun motivo, perché probabilmente sono delle affermazioni così assolute che, come spiega, ho sentito una volta proprio da Rav Nevenzal nella Yeshiva Takotel, perché probabilmente non c'è nulla da dire. Cioè si esprimono assolutamente da soli, e come appunto dice il Sefer HaChinuch, che il Lo Tirzach, che è la 34esima mitzvah della Torah secondo il computo delle 613 mitzvot, è una mitzvah che è chiara come il sole, e introduce la spiegazione di questo comandamento, di questa mitzvah, dicendo è una mitzvah chiara come il sole, cioè la persona che vede lo splendore del sole così capisce l'importanza e la motivazione di questo comandamento. I fondamenti, diciamo così, che possono in qualche maniera determinare un'azione così violenta, così potremmo dire definitiva. Diciamo che Wachnin dice una cosa interessantissima, che l'omicidio si basa su una visione dell'uomo in generale. Cioè chi perpetra l'omicidio è perché si basa sulla visione dell'uomo in generale e perché ha dimenticato la visione dell'uomo, dell'essere umano che, diciamo così, è tutta l'umanità, in particolare, cioè ha dimenticato quella Nochi che determina l'essenza stessa di un individuo. Cioè tra il termine generale un uomo e il termine particolare Anochi, Ani, io sono, la differenza è la vita stessa. Il vivente esprime, la persona che vive, la persona viva esprime il proprio soggetto, la propria soggettività, mentre colui che perpetra l'omicidio invece vuole sopprimere questa soggettività, non permette di farla esprimere. E qui ecco che Ibn Ezra ci serve, perché quando dice Beyadecha o Bilshonecha non è soltanto una questione di uccidere una persona magari facendo rechilut, malcinut o cose di questo genere, ma non permettere ad una persona di esprimere se stesso, non permettergli di parlare, zittire le persone, non permettere a queste persone di dire quello che pensano e quello che sono, perché nel momento in cui si instaura questo tipo di rapporto e relazione non si acquisisce quella che viene definita la distanza di sicurezza per permettere la comunicazione, si è troppo lontani o addirittura si è troppo vicini, laddove quello che vuole imporre se stesso va a inglobare vivo l'altro. E questo è quello che avviene secondo il Midrash, secondo la lettura anche di alcuni commentatori classici, leggendo il primo omicidio della storia, no? Fatalità, anche Anna prima parlava di Chavà e di Caino. Wakni forse lì è un po' forte, diciamo così, che Caino non è, secondo Wakhnin, così cattivo, cioè non è tanto responsabile, quanto la responsabilità è probabilmente da una cattiva educazione, diciamo così, e come, diciamo così, Abele non è proprio vittima, ecco, diciamo così. Wakhnin spiega questo, ma possiamo vedere semplicemente...
La mancanza di comunicazione, no?
Ci sono tutte e tre le cose. Allora, diciamo così, perché... prima di tutto la nascita di Caino e Abele. La nascita di Caino e Abele viene definita in questi termini: Ve'adam yadecha va'ishto va'tar va'tered Cain va'tomer kanitish et Hashem. Allora, va'tosef la'ledet et achiv et avel va'yevel rezon ve'Cain ayaroe oved Adama. Cioè, e Adam conobbe sua moglie Chavva, rimase incinta e partorì Caino. Va'tomer, e lei disse: Caniti ish, ho acquistato un uomo. Allora qui, come già diceva Anna, et, questa particella, può essere con, ho acquistato con Dio, ma può essere anche complemento oggetto diretto, quindi ho acquistato Dio. Ok? Questa è una prima possibilità. E la nascita di Abele, nonostante il processo per creare una persona è lo stesso, per Abele non ha la stessa, diciamo così, lo stesso modo di espressione avuto per Caino, cioè non si dice rimane si unì ebbe un rapporto, non si parla del rapporto fra Adamo ed Eva, non si parla di Eva che rimase incinta, ma tutta questa cosa è saltata come se non ci fosse, ma dice soltanto Batosef la ledet, quindi proseguì a generare, a partorire, et achiv, suo fratello, Avel, Abele. Allora, io sono terzo figlio. Io ho fatto qui le scuole al Nino Bixio. Ho fatto prima il Crispi e poi le elementari e le medie le ho fatto qui al Nino Bixio. E quelle sono le scuole che hanno fatto pure i miei fratelli. E io praticamente ero il fratello di Sergio, ero il fratello di Roberto. Io non ero Adolfo Locci, già Adolfo era un nome che già stava sul cavolo un po' a tante persone, a me stesso pure, diciamo così, ma poi ci ho fatto pace. Ma comunque io ero il fratello di. Ecco, questo è il primo fratello di della storia dell'umanità. Cioè essere definiti il fratello di è quasi l'annullamento della persona. Vedere, tu non sei nessuno. No? Tu sei il fratello di. Ma già questo viene dal fatto che la madre, per esempio, non gli dà il nome, il nome glielo dà la Torah ad Abele, ma è quasi un nome conseguenziale alla situazione, cioè lo chiamiamo Evel perché è nulla, è nulla perché non viene raccontato né del rapporto tra moglie e marito, non è raccontata la gestazione, è soltanto nasce, è nato il fratello di quello che la madre aveva acquistato da Dio, perché era quello che lei aveva voluto. Ecco. Quindi questa situazione è, diciamo così, il retroterra al rapporto che ci sarà fra le due persone. Ecco, sul verso invece dell'uccisione c'è scritto che Caino disse a suo fratello, la Torah non ci dice assolutamente che cosa disse, e lo uccise. Allora disse o non disse? Allora, secondo questa lettura possiamo dire di Joachnin che non disse nulla, non c'era assolutamente relazione, e quindi non c'era assolutamente modo per creare questa vicinanza di due mani che si aprono per dare l'una all'altra, quindi assolutamente non c'è questo tipo di rapporto e quindi la violenza è quella che prende il sopravvento. Dall'altra parte c'è chi dice che invece si sono detti qualcosa, e si sono detti qualcosa ma in maniera completamente, hanno usato molto male le parole, e dalle parole sono andati poi ai fatti e ci ha rimesso, diciamo così, la parte più debole. Ma c'è ancora qualcosa che mi ha fatto venire in mente Anna parlando dei genitori e dell'educazione, diciamo così, che si deve dare, di un certo tipo di educazione che si deve dare ai figli, e c'è proprio nel Midrash, c'è il, diciamo così, viene raccontato questo ipotetico discorso, questo dialogo fra Caino e Abele. Praticamente si vogliono dividere il mondo. C'è un primo Midrash che ci dice che Caino dice: io prendo la terra, diciamo così, e Abele dice: io prendo i beni mobili, prendo le altre cose. Dice: tu stai sulla terra che è mia, dice, ma tu spogliati perché c'hai la pelle che viene dagli animali, che è roba mia. Ecco, questo è, ecco, ciò è mio. Ecco, dire è mio è un altro modo che fa chiudere la mano e non stabilire questa giusta relazione. E un altro Midrash invece dice che sì, si vogliono dividere il mondo, però se lo dividono in parti uguali, cioè uno prende una parte di bene immobile e una parte di bene mobile, e così anche l'altro. E qual è la discussione? Dice: sulla mia parte deve essere costruito il tempio. Ecco, questa è la discussione che porta poi al primo omicidio della storia. Quindi abbiamo la non comunicazione, abbiamo una comunicazione sbagliata, e poi, terzo elemento, la presunzione di possedere la verità, cioè di avere la ragione dalla propria parte, che taglia totalmente la possibilità di un dialogo corretto. Aggiungo solo una cosa, giusto per nominare un rabbino padovano, Moshe David Valle, che commenta in chiave mistica la Torah e tutto il Tanakh, e nel commento alla Seretta di Berot lui dice una cosa di questo genere: le due tavole della Seretta di Berot sono due, perché rappresentano la destra, la tavola di destra, quindi tutti i comandamenti Ben Adam Lamakom, rappresentano Olam Beit Kassaya, cioè il mondo che non si vede, quello nascosto. La tavola di sinistra, quindi tutta Ben Adam Le Chaverot, rappresenta Olam de It Gallaya, cioè il mondo manifesto, quello dove noi viviamo. Il fatto che queste due tavole sono unite e che hanno una relazione in orizzontale ma anche verticale, ma non solo dal primo comandamento all'ultimo, ma anche dall'ultimo verso il primo, quindi è una unione, diciamo così, assoluta e completa, dire che ogni azione che noi facciamo contraria a questa morale va a inficiare anche i cosiddetti mondi superiori. E il Lot Tirzach, per esempio, e Lot Tinaf e Lot Tignov, che seguiranno nelle prossime lezioni, sono le cose a cui l'uomo tiene di più. Diciamo così, l'uomo tiene di più alla propria vita, tiene di più alla propria moglie e tiene di più ai propri beni. E cosa importante è che da Lot Tirzach, dice anche Moshe David Valle, non leggere solo Lot Tirzach, ma leggi anche Lot Tirazach, nel senso, cioè, non uccidere, ma non farti uccidere, perché queste sono azioni che, se le vai a compiere, qualcun altro poi le compie contro di te, sia, diciamo così, per la tua persona, sia per ciò che cui tu tieni in maniera assoluta di più rispetto a tutte le altre.
Chazza, grazie Rav Lot.